A proposito di gig economy, considerazioni sull'economia digitalizzata. Da Airbnb a Uber, tra precarizzazione del lavoro ed evasione fiscale, le tecnologie digitali sono al servizio della ricastalizzazione della società. Pierfranco Pellizzetti, 29 luglio 2021. Prima parte. Dalla confluenza della rivoluzione organizzativa logistica e di quella tecnologica degli algoritmi, che si intreccia con la deregolazione del lavoro mutato in lavoretti, gig economy, e le pratiche del networking, l'alleanza illusionistica e truffaldina tra impresari e consumatori nel ripartirsi e di precarizzazione ed evasione fiscale, seppure in percentuali altamente squilibrate, arricchimenti clamorosi contro le briciole di tagli ai prezzi di qualche decimale, emerge una vera e propria configurazione dell'ideal tipo di impresa del terzo millennio, la scomparsa di ogni struttura materiale di ancoraggio dell'economico nell'apoteosi di un paradigma organizzativo di pura accumulazione, il sogno della virtualizzazione del business che si realizza al limite nel perimetro di una sola stanza. Il caso esemplare di Nike, l'azienda leader a livello mondiale dell'abbigliamento per fitness, che nel 2019 ha fatturato 39 miliardi di dollari senza aver prodotto mai nulla. Difatti la merce venduta con il celebre marchio a spunta, pagato 35 dollari pidocchiosi a una studentessa di grafica che lo aveva creato il 30 maggio 1971, viene fabbricata altrove, soprattutto in 124 stabilimenti cinesi, 73 in Thailandia, 35 in Corea del Sud e 34 vietnamiti. Come è ormai emerso ricorrendo al lavoro minorile nell'allucinante remake di un Oliver Twist iperrealista, persino bambini di 5 anni ammassati in ambienti malsani a cucire palloni da calcio, con scivolate verso la geopolitica del ritorno a forme schiavistiche, è del 2020 la notizia dell'etnia uiguri prelevata forzosamente dal governo cinese per essere adibita come manovalanza nelle fabbriche che producono per la multinazionale USA, che nel frattempo si spendeva nella crociata antirazzista del Black Lives Matter. A livello sistemico, nient'altro che il mastodontico processo di redistribuzione della ricchezza verso i pochi, uno dei tratti salienti dell'attuale fase storica di consolidamento di una plutocrazia 2.00, l'utilizzo, tra l'altro, delle tecnologie digitali al servizio della ricastalizzazione della società in base a quella assiomatica dell'interesse avido e privo di contrappesi che si traduce in sfrenato accaparramento di ricchezza e nel suo rimbalzo contrario, l'esclusione di larga parte di quello che fu il corpo sociale creato dall'inclusione nella cittadinanza attiva. Mentre torna alla mente una vecchia battuta, quale si domandava il quotidiano inglese The Guardian nel numero del 10 dicembre 1993, la differenza tra la Tanzania e Goldman Sachs, uno è un paese africano che guadagna 2,2 miliardi di dollari all'anno e li divide tra i suoi 25 milioni di abitanti. L'altro è una banca di investimenti che guadagna 2,6 miliardi di dollari e ne distribuisce l'essenziale a 161 persone. Nella stessa logica, a fronte dell'apparato di decine di migliaia di persone al lavoro per produrre i capi di vestiario con il baffo a spunta, spicca il palazzo di vetro e metallo di Beaverton, Oregon, immerso in un parco verdissimo di 8 miglia, il headquarter, dove un numero limitato di addetti elabora le politiche di prodotto, il design e le architetture di rete per mettere in moto le moltitudini di manovalanze sottopagate nell'estremo oriente. Come si diceva, un caso esemplare avvalorato dalla miriade di imprese in una sola stanza, però munite di relative app che si vanno diffondendo nei più svariati settori, all'insegna dello sfruttamento privatistico, dalla locazione di appartamenti per il turismo mordi e fuggi al servizio chauffeur usa e getta. Semmai resta il problema di inquadrare nella combriccola il caso Amazon. Infatti la creatura di Jeff Bezos ha strutture fisiche importanti, magazzini e mezzi di trasporto con cui vengono gestiti la bellezza di 445.000 prodotti, oltre che un esercito di addetti, qualcosa come 250.000 in tutto il mondo, a costi alti ed è un ibrido tra vecchia e nuova economia, eppure sono due gli aspetti che la avvicinano al paradigma dell'impresa invisibile attraverso la digitalizzazione, l'evasione fiscale e la decontrattualizzazione fratto precarizzazione dei rapporti di lavoro con i propri addetti. A Flash, i suoi 20 miliardi e oltre di profitti realizzati nel 2020 dipendono dal fatto che il volume di vendite è gigantesco, 382 miliardi. Il rapporto tra utili e ricavi si ferma però al 6,3%. sarebbe quindi esclusa dall'obbligo di pagare parte delle tasse negli stati in cui effettua volumi di vendite consistenti, che scatta oltre il 10%. Infatti nel nostro paese, secondo gli studi di Mediobanca, il colosso di Bezos paga imposte per appena 11 milioni di euro. L'Italia, in cui Amazon mantiene 40 siti e mette al lavoro oltre 10.000 fattorini assunti sulla base di archi temporali che vanno dal mese e mezzo ai tre, per orari che arrivano a oltre 10 ore al giorno, 180 consegne quotidiane per almeno 4 passaggi e stipendi da fame che non raggiungono, in base alle testimonianze raccolte, i 650 euro. Sia come sia una pratica particolarmente apprezzata e pubblicamente elogiata dai vertici della ricchezza globalizzata, in quanto creatrice di una sorta di intercapedine sociale tra il privilegio mondiale transnazionalizzato e le masse escluse e impoverite, i ceti pericolosi nella loro indignazione, seppure intermittente anche perché il primo bersaglio verso cui indignarsi non è facilmente individuabile, ossia finanza e banche, a parte l'impresa digitalizzata, anch'essa protagonista della transizione da un sistema di potere esercitato da un governo centralizzato a quello sostenuto da una governance decentralizzata, in cui è necessario tenere conto anche degli specifici meccanismi e dei mezzi tecnologici per attuarli, di questa nuova, sottile e meno evidente forma di potere. Il ruolo degli investitori fratto impresari fratto speculatori, il cui business trova le proprie risorse chiave in tre fattori: connettività, gestione computazionale dei dati e logica di rete. La gig economy e il suo habitat. Il tutto nel quadro complessivo del cosiddetto keynesismo privatizzato, le crisi capitalistiche cicliche affrontate anche in questo caso secondo la teoria classica di Keynes mediante l'investimento, questa volta però non a carico dello Stato bensì delle famiglie e dei lavoratori attraverso impoverimenti e precarizzazioni. Dunque, evoluzione anarcoide ed estrattiva di ricchezza sociale che la comunità transnazionale degli affari internazionalista inegualitaria COPI di Thomas Piketty e i suoi corifei magnificano quale supremo approdo all'efficienza, di cui, secondo la vulgata encomiastica, l'intero consorzio sociale avrebbe il dovere di sentirsene beneficiato, grazie a aziende che hanno trovato il modo di trarre profitti dalla stagnazione epocale mettendo a frutto le opportunità tecnologiche smart, che tagliano i costi e massimizzano le rendite, declinano la loro transnazionalità in sistematica evasione delle tasse, il motivo per cui alcuni paesi, come gli USA del presidente Joe Biden, perseguono l'introduzione di una tassa minima globale sulle multinazionali al fine di intercettare l'elusione fiscale che, secondo la Hong Tax Justice Network, costa ai governi 427 miliardi di dollari l'anno. Secondo la coppia Morozov-Briak occorre considerare come molte aziende high-tech, spesso ubicate nella Silicon Valley, diano vita a una sorta di stato sociale ombra a fianco degli stati-nazione veri e propri, attivando a loro volta uno stato sociale privatizzato, il welfare privatizzato a due facce. Da un lato attinge alla capacità delle tecnologie avanzate di distribuire risparmi significativi ai consumatori, celando al contempo il rapido declino del potere d'acquisto reale, dall'altro sfrutta quelle stesse tecnologie per creare posti di lavoro a breve termine ed estremamente flessibili, nonché molto precari, nella cosiddetta gig economy. Intanto, l'ascesa di imprese digitalizzate gig guidata da Silicon Valley mette il turbo, per cui abbiamo un'azienda come Uber nata a San Francisco nel 2009 per fornire servizi di trasporto automobilistico privati grazie al collegamento diretto passeggeri autisti, che utilizza le tecnologie avanzate dei nostri smartphone per offrire agli utenti tariffe estremamente basse, consentendo alla magia degli algoritmi e dei big data di elaborare un programma logistico talmente complesso e intricato che le automobili Uber non restano mai ferme. Con una doppia connivenza, i viaggiatori per le tariffe, gli autisti sfruttati per ricavare un minimo guadagno nella moria di impieghi stabili, un tipo di business sostanzialmente diverso dalla share economy, quest'ultima prevede la condivisione di risorse sottoutilizzate, mentre la gig economy si impernia su un lavoro vero e proprio organizzato dalla piattaforma digitale attraverso freelance gestori. L'esempio appare chiaro confrontando i servizi di Uber e BlaBlaCar. Con BlaBlaCar, una persona che sta facendo un tragitto monetizza i posti liberi in auto ospitando viaggiatori che vanno nella stessa direzione, ma se non trovasse nessuno andrebbe comunque a destinazione. Un autista di Uber, invece, copre una determinata tratta perché è pagato appositamente per farla. I fattorini di consegne a domicilio per Glovo, Foodora, Deliveroo, oltre a Uber, sono un altro esempio di gig economy. La novità sta nell'organizzazione del lavoro, ma non avviene una condivisione di risorse. E poi c'è la questione fiscale per i furbacchioni di San Francisco, e non solo. Mentre sfrutta decine di migliaia di fattorini grazie a una rete di 50 società di comodo olandesi, nel 2019 è riuscita a eludere le tasse su 5,8 miliardi di risultato operativo. Non è la prima volta che i dettagli dello schema fiscale di Uber vengono a galla. Il meccanismo era stato già descritto nel 2015 e nel 2019. Ma la multinazionale non è la sola a dribblare le tasse nazionali. Nei giorni scorsi la Corte di Giustizia dell'UE ha annullato la decisione della Commissione e dichiarato che il trattamento fiscale ricevuto nel 2020 dalla filiale lussemburghese di Amazon, dove vengono convogliati gli utili realizzati dal colosso dell'e-commerce in Italia, Germania, Francia, Spagna, Olanda, Polonia e Gran Bretagna, non è incompatibile con le regole del mercato interno dell'Unione Europea. Nel 2017 la Commissione UE aveva ritenuto che quell'accordo fosse un aiuto di Stato e aveva chiesto di recuperare 250 milioni di tasse non versate. Altra tipica espressione della cosiddetta economia collaborativa, ovvero gig Airbnb, il aperto nell'ottobre del 2007, che mette in contatto persone in cerca di un alloggio o di una camera per brevi periodi con persone che dispongono di uno spazio extra da affittare, consentendo agli utenti della piattaforma di utilizzare le loro proprietà per incassare affitti a breve termine. In un ambiente in cui il lavoro stabile e ben pagato è difficile da trovare, Airbnb si configura come un mezzo potente per ottenere un reddito supplementare, ma al tempo stesso un'irruzione devastante nel tessuto sociale e culturale delle nostre città d'arte, stigmatizzata con particolare energia da due firme di Micromega, due fiorentini, Francesco Pancio Pardi denunciando l'invasione dei bed and breakfast come metamorfosi del centro cittadino ridotto a una sola dimensione, a misura del turista mordi e fuggi, a seguire Tommaso Montanari deplorando lo svuotamento della città storica, una location in balia di chi paga il biglietto. Rammarico di scarsa incidenza se il sogno di Uber e per ora dei suoi autisti è la corsa perpetua, quello di Airbnb e dei suoi utenti locatari è la locazione perpetua. Ribadendo che l'astuzia suprema di questi marchingegni estrattivi di soldi sfruttando la precarizzazione è quella di creare una saldatura di intenti tra chi ha bisogno di risparmiare e chi di guadagnare a tutto vantaggio dell'interesse speculativo. Segue seconda parte.